Il primo di questi incontri conclusivi sul centenario della Grande Guerra, che va a concludersi appunto fra pochi giorni. Vi avevo anticipato che appunto abbiamo anche su questo argomento una serie di appuntamenti intensi, importanti. Questo di oggi con Quinto Antonelli, poi sabato prossimo l'incontro sui lucri, le speculazioni di guerra, poi l'incontro sul contributo dei medici ebrei alla medicina di guerra, che sarà appunto l'8 di novembre. Il 6 abbiamo la presentazione di questo nostro librone che esce su Verona e la Grande Guerra, e poi, come vi è stato segnalato, l'incontro con Mari Snenghi, che deve essere il 20 di ottobre, è spostato, il 30 scusate di ottobre è spostato al 20 di novembre, sarà la Società Letteraria. E all'incontro di oggi tenevo moltissimo per una serie di questioni. La prima è la grande stima che ho per Quinto Antonelli, che ho conosciuto nel suo Sancta Sanctorum trentino. Chi si aggira negli archivi e nelle sale della fondazione che è ospitata a fianco del Castello del Buon Consiglio, dove appunto c'è il cuore delle memorie trentine, non può non incontrare Quinto. Non può non apprezzarne il basso profilo, salvo poi accorgersi che sa tutto lui di queste cose, e quindi parlare di storia trentina, appunto nel mio caso quando mi ero occupato di Battisti, vuol dire sicuramente incontrarsi, confrontarsi con lui, e ho scritto oggi sulla recensione il suo archivio di storia popolare, perché è veramente suo, è una sua creatura, è una, come dire, un bacino documentale di testimonianze, così appunto di storie e memorie di incredibile valore, che lui ha convogliato in questo bellissimo libro che è uscito all'inizio del centenario della Grande Guerra, che ha avuto anche un prestigiosissimo riconoscimento negli Stati Uniti, e che è anche quello, diciamo, un po' insieme a questo un libro, un lavoro di una vita, perché appunto è la Grande Guerra attraverso le voci così le voci dei soggetti più umili, più dimenticati, appunto la loro vicenda bellica, i rapporti con le famiglie, tutta quella micro storia che è andata troppo spesso smarrita, che invece è fondamentale, incrociata con la grande storia, delle grandi strategie, dei grandi leader, dei grandi condottieri, per comprendere appieno il centenario della Grande Guerra. Ma devo dire che se quello era, diciamo così, il lavoro che uno si sarebbe aspettato da Antonelli a fronte appunto della sua, così, di tutto il tempo e della sua esistenza che ha dedicato alla raccolta di queste fonti, questo che presentiamo oggi è, oltre appunto un libro costruito su tutte le cognizioni e le documentazioni che lui ha raccolto in tanti anni di studio, è anche un libro straordinario, perché offre una prospettiva sul centenario della Grande Guerra che è inedita, è stata affrontata parzialmente a pezzetti, a spizzichi e bocconi da vari storici, ma con una potenza di sistematicità quale è quella che ci restituisce questo libro non ha precedenti. E devo dire che in un centenario non particolarmente felice come pubblicazioni, salvo poche eccezioni, questo è un libro che sicuramente resta e soprattutto è uno di quei libri che suscitano la golosità degli altri storici, degli studiosi, perché è sicuramente un libro con il quale chi vorrà occuparsi di memoria della Grande Guerra dovrà confrontarsi, perché qua dentro trova veramente, come dice il titolo, 100 anni di Grande Guerra, che non sono solamente un centenario, una prospettiva dalla quale guardare con una distanza canonica stabilita all'anniversario, ma sono veramente 100 anni nei quali la memoria di queste vicende, il taglio politico con le quali se le si è affrontate, il tentativo di inserirle in un processo di educazione nazionale coniugato in differenti modi, dal primissimo dopoguerra ancora democratico al ventennio fascista, alla Repubblica nata nel 1946 fino ai giorni nostri, ecco, il modo di guardare la Grande Guerra, di ragionare sulla Grande Guerra in questo libro è trattato con una completezza che non ha veramente precedenti. Mi limito a suggerire a Quinto alcuni spunti, dopo naturalmente lui ci affronterà nel dettaglio questi temi dove più gli interessa affondare e approfondire. Cose che colpiscono, sicuramente la questione delle contromemorie, che è un tema a cui lui si è dedicato molto negli anni, quindi tutto quello che era non dicibile dopo la guerra o che potesse essere appunto la memoria dell'antimilitarismo, la memoria delle cospicue componenti politiche che non erano state a favore dell'intervento della guerra e che naturalmente dalla vittoria venivano schiacciate sotto una coralità che era appunto quella di un conflitto dal quale eravamo usciti vincitori, ma che lasciava comunque una serie di ferite interne al corpo della nazione. Il tema che naturalmente lui da trentino conosce molto bene, di altre memorie negate, che sono quelle appunto dei trentini che nel 14 erano stati costretti a partire con la divisa austriaca. Lo ricordo perché anche l'Italia non era ancora in guerra. Su questa questione ogni tanto ci sono degli svarioni metodologici, per cui un po' all'inglese si sente dire, beh, ma insomma in fin dei conti quanti sono gli irredenti e quanti sono i trentini e i giuliani partiti con la divisa austriaca. Si dimentica sempre che per un anno l'Italia non era in guerra e che quindi vedersi arrivare a casa una cartolina prezzetto significava prendere e partire, salvo presenza di coscienze politiche fortissime che appunto inducessero a passare il confine già nel 14. Ma quando si valuta questa cosa bisogna tenere conto di questo, e bisogna tenere conto di che cosa significava lasciare la famiglia per intraprendere una strada che era quella vista con gli occhi dell'Austria, della diserzione e appunto dell'abbandono delle armi e in una posizione di fuorilegge in tempo di guerra. Ecco, ciò detto, è indubitabile che tutta la memoria, la memorialistica riguardante appunto le popolazioni irredente e poi redente che si erano trovate comunque a vivere la guerra dalla parte sbagliata, dalla parte perdente, è un'altra di queste memorie svanite, poi naturalmente la memoria dei giustiziati dei tribunali militari. Quindi tutto questo ambiente, questo panorama viene scandagliato con grande sapienza e anche per quanto riguarda appunto il Trentino con grande cognizione di causa. E poi naturalmente, che è il tema molto forte del libro, la questione appunto di un'educazione nazionale, cioè come inserire il sacrificio di questi 680.000 caduti, che poi in realtà, contando anche quelli morti per ferite negli anni immediatamente successivi, è un numero che si avvicina anche al milione, questo olocausto di una generazione, quale valore dare, quale significato dare, come inserirlo come coronamento di un processo di educazione nazionale o come non coronamento di esso, o come virarlo in chiave nazionalista aggressiva come farà poi il fascismo in maniera così forte e violenta. Altro tema che emerge bene dal libro di Antonelli: tante volte si fa una spartizione, come dire, cronologica molto secca, in cui sembra che finita la seconda guerra mondiale è caduto il regime fascista, poi si passi subito a una contromemoria e una controstoria. In realtà dal 45 agli anni 70 ci sono 25 anni nei quali la Repubblica Italiana cerca di protrarre in chiave democratica comunque un'operazione di inserimento della memoria della Grande Guerra appunto in un processo di educazione nazionale, valorizzandola e protraendo in chiave democratica quello che poi era stato il grande processo di monumentalizzazione, anche di mitizzazione della Grande Guerra, che avviato ancora con le armi calde era poi stato portato a compimento dal fascismo con tutta la monumentalistica di celebrazione dei martiri, di ossari, di sacrari militari. E poi ne parlavamo prima, le pagine che ho trovato, anche queste di particolare interesse, che di solito non vengono mai trattate se non marginalmente, sono quelle della scomodità della Grande Guerra o dell'uso strumentale della Grande Guerra in anni di lotte politiche degli anni 50-60 della Repubblica Italiana, quando ad esempio i democristiani e i comunisti si inventano patrioti. Penso alle polemiche su De Gasperi, ribattezzato von Gasper dai comunisti che lo attaccavano in quanto austriacante, penso appunto alle immagini di Togliatti con cappello alpino, tutte operazioni che, come capite bene, sono di straordinaria artificiosità politica, perché nel mondo cattolico, nel mondo comunista erano ambienti nei quali la Grande Guerra fosse stata vista con favore, erano ambienti nei quali i valori professati potessero coincidere mai con quelli che avevano portato all'intervento dell'Italia nella Grande Guerra. E quindi in questo panorama, che in genere è abbastanza trascurato, Antonelli dà delle notizie di grandissimo interesse. Penso appunto al capitolo che lo intitola De Gasperi, Togliatti e il fantasma di Cesare Battisti, appunto un fantasma che deve di volta in volta terrorizzare le due parti in funzione appunto di economie così spicce, di giochi politici contingenti. Il cinema è un altro aspetto di cui lui tratta con grande, come dire, anche qui con giudizi e con ragionamenti che magari ognuno di noi ha fatto da solo, ma che non sono mai stati trattati sistematicamente in sede storiografica. Non è un caso se su questa copertina ci sono i due poveri Busacca e Iacovacci della Grande Guerra, di questo straordinario affresco. Mi viene in mente la battuta di Gassman, dice: ma lei ha letto il Bakunin? Dice tutti, perché vuole sapere se tutti hanno letto il Bakunin. Ecco, di questi due vigliacchi che muoiono da eroi, e lo ricorda nel libro le polemiche, la mole, diciamo, di dialettica politica che si è sviluppata intorno a un film che noi vediamo oggi, ci commuoviamo, è un grande affresco della Grande Guerra, ma all'epoca, per il solo fatto di parlare o di nominare l'idea che ci fosse, se non una viltà, comunque una tendenza all'imboscamento, che è quello che i due fanti praticano fino al finale, quando Gassman dice all'austriaco: mia fino che disignen faccia de merda, perché così è offeso dall'aria sprezzante di questo ufficiale al quale poi casca il monocolo di fronte a questo atto di coraggio. Ecco, ma insomma, praticano la vigliaccheria e l'imboscamento per tutto il film. C'erano state interrogazioni parlamentari, era stato un film scandaloso. Fa effetto pensare a questo scandalo, così come, torno alla questione trentina, ricorderete, chi di voi era presente alla presentazione del volume sulla guerra in montagna con Diego Leoni, questo ricordo molto accurato che aveva fatto Leoni del tentato linciaggio subito dagli studenti che avevano interrotto il corteo di Saragat nel 68 a Trento da parte dei trentini, i quali all'epoca erano molto patriottici. Adesso il linciaggio rischiano di subirlo Antonelli, Leoni, Rasera e tutti gli storici di scuola robertana trentina, che ve lo assicuro io sono tutto fuorché nazionalisti, fascisti, che nel Trentino di oggi sono visti, per il solo fatto di fare storia bene, in maniera documentata e seriamente, sono visti come i nemici del popolo. La cosa poi con Antonelli fa addirittura ridere, perché se penso agli studi, ai documenti che lui ha recuperato sulla vicenda dei trentini che sono morti in Galizia, sui Carpazi, cioè sulla vicenda del Trentino che fa la Grande Guerra da soldato dell'impero asburgico, questo è qualcosa di surreale. Perché cito questo episodio? Perché il grande tema di questo libro è quanto la percezione degli eventi sia in realtà una sorta di tapirulan senza fine, dove l'evento resta fermo, la Grande Guerra è lì, ma appunto questo pavimento mobile continua a spostare le prospettive, il sentire, l'umore della gente, le visuali, a centrare delle volte anche i giudizi, a bilanciarli, perché sicuramente se c'è una cosa che è servita al centenario è stato anche un pochettino a, come dire, riposizionare al centro il pendolo della storiografia e del giudizio, ma in molti casi tutto questo produce anche effetti sicuramente, come dire, surreali. E in questo, e su questo chiudo la parola a Quinto, particolarmente surreale, c'è una pagina in cui lui è particolarmente sferzante, è il ricollocamento in chiave patriottica del mondo cattolico, con alcune pagine che cita lui dell'Alpino, uscite di recente, in cui tutto un mondo cattolico che era stato contro l'interventismo, salvo poi schierarsi e diventare patriottico durante la Grande Guerra, oggi si riscopre nel giudizio sulla Grande Guerra con come dire, grandi apologie di questa coralità del soldato italiano, che in effetti, pensate dal popolo intellettuale dell'inutile strage, fanno un po' effetto. Se in questo poi conti l'alpinità o determinati aspetti specifici, però insomma anche sulla questione del mondo cattolico nel suo rapporto con la Grande Guerra, come dire, della retorica di guerra che molto velocemente invade il mondo dei cappellani e quel mondo religioso anche nel primo dopoguerra, mondo religioso che poi si allinea col regime fascista in questo culto delle memorie delle patrie battaglie, è un altro dei capitoli particolarmente scomodi che Quinto Antonelli tratta in questo libro. Dunque un volume veramente, non perché lo stiamo presentando qua noi oggi, ma imperdibile, e un pilastro, perché appunto purtroppo invecchiamo tutti, è passato tanto tempo, 100 anni non sono pochi, e 100 anni non sono più appunto solo un osservatorio da cui guardare, ma sono anche un osservatorio da cui guardare noi stessi come italiani, come cultori di storia, come eredi di queste memorie, e nel domandarci di come queste memorie siano state trattate o possano anche essere trattate in futuro per non essere così solo un luogo di esercizio di passione storiografica o di ricerca. Per cui lo ringrazio moltissimo di essere qui, ringrazio voi che avete vinto le tentazioni del sole e del caldo per venire a ascoltarlo, e gli do molto volentieri la parola. Il volume è qua, scontatissimo, come sempre. Grazie.
Grazie. Grazie Stefano, grazie a voi che siete qui, grazie agli organizzatori. Ecco, e grazie anche per questa presentazione così puntigliosa che mette lì però alcune questioni su cui io ritorno quasi come se fosse una scaletta. Allora, avrete capito che questo non è un volume sulla Prima Guerra Mondiale, non si parla della storia della Prima Guerra Mondiale, non ci sono gli eventi della Prima Guerra Mondiale, è un libro sul dopo, su come gli italiani si sono raccontati la Prima Guerra Mondiale, come l'hanno immaginata, come l'hanno descritta, come l'hanno tramandata alle generazioni successive. Cosa è successo, cioè, nei 100 anni successivi fino appunto al centenario. Ecco, io mi soffermo poco in realtà proprio sugli anni del centenario, se non in un capitolo finale, perché è stato scritto il libro durante il centenario e quindi poteva riflettere soltanto qua e là su che cosa stava accadendo a 100 anni di distanza. Ecco, ciò che metto quindi a fuoco è le opinioni sulla Prima Guerra, i racconti, i discorsi che si fanno sulla Prima Guerra e, in una parola sola, la memoria pubblica. La memoria pubblica. Allora, chi struttura, chi costruisce la memoria pubblica non sono gli storici. Quasi mai lì sono gli storici. Non sono i libri di storia quelli che influenzano le immagini che il popolo, che la gente comune ha della Prima Guerra Mondiale. Durante il fascismo solo il 96%, durante il fascismo il 96% della popolazione passa attraverso soltanto la scuola elementare. E quindi quel 96% degli italiani, che immagine ha della Prima Guerra Mondiale? Da dove gli deriva? Da dove vengono le storie che si raccontano? Innanzitutto dalla scuola elementare. E quindi l'importanza dei maestri, l'importanza della scuola, l'importanza dei libri di testo. Ecco, mi soffermo su questo, quando Stefano, parlando dell'educazione nazionale, il primo passaggio di questa educazione avviene attraverso la scuola elementare. Che cosa raccontano i maestri? Come si trasformano durante il fascismo le scuole? In piccoli sacrati, vengono dedicate a qualche caduto, a qualche martire, ogni classe viene appunto dedicata a un caduto, all'interno di ogni classe c'è un ritratto, un altarino, ci sono le cerimonie quotidiane che si fanno, cerimonie patriottiche quotidiane, ritualità, eccetera, e attraverso questo apparato quindi di discorsi, di miti, di raffigurazioni, di elementi visivi e discorsivi, ecco che si forma una certa immagine della guerra. E poi quali altri sono i facitori di questo immaginario? La scuola, i maestri abbiamo detto, i giornalisti, le associazioni d'arma, gli alpini sono gli imprenditori principi della memoria pubblica. Pensate alle manifestazioni, ai raduni, ai discorsi, ai pellegrinaggi che fanno nei luoghi della guerra, ai discorsi dei soldati, degli ufficiali, dei generali, dei cappellani militari, attraverso le canzoni, i cori degli alpini. Ecco, questi sono. E poi si aggiungeranno gli architetti, per esempio, i progettatori dei monumenti, gli artisti, e poi i registi cinematografici, coloro che scrivono i libri per bambini. I libri di bambini non sono opere d'arte, quasi mai, non sono capolavori. Ce ne sono pochi, no? Li sappiamo anche noi, che oltre Pinocchio, Cuore, c'è poco altro. Ma la grande produzione di libri per bambini durante il periodo fascista erano invece finalizzati a obiettivi molto pratici di indottrinamento dei ragazzi, dei bambini, con storie tutte edificanti dal punto di vista patriottico. Ecco, e coloro quindi che costruiscono, che fanno la memoria pubblica, che influenzano le immagini che le persone poi porteranno con sé per tutta la vita, non sono gli storici, ripeto, sono tutti questi altri che però hanno a che fare con le parole, con un immaginario quindi immateriale, o che hanno a che fare invece con qualcosa di più duro, con la memoria materiale, ovvero gli ossari, i grandi sacrari, i monumenti caduti, eccetera. Ecco, questi durante il fascismo, in modo particolare, ma già comincia subito, nell'immediato dopoguerra, si costruisce un'immagine della prima guerra che ha qualcosa di mitico, no? Il mito della grande guerra è il titolo anche di un famoso libro di Snegri del 70. E che cosa significa mito? Perché un racconto mitico della grande guerra? Come fa a essere mitico questo racconto? Un racconto diventa mitico sostanzialmente per deprivazione di alcuni elementi storici. Diventa mito perché viene proiettato in qualche modo fuori dalla storia. All'interno di un racconto che ha che poco a che fare alla fine con gli eventi storici veri e propri. Intanto diventa mitico perché viene, come dire, diventa un racconto puramente risorgimentale. Ci si dimentica subito di come si è entrati in guerra e per quali motivi si è entrati in guerra. Ci si dimentica subito che si entra in guerra contro il popolo italiano, contro almeno la maggioranza del popolo italiano che la guerra non la vuole, che è un neutralista. Si entra in guerra contro la maggioranza del Parlamento con un colpo di mano. Si entra in guerra soprattutto dopo aver firmato il patto di Londra. Il patto di Londra è quel patto fatto con inglesi, francesi e russi dell'aprile del 1915, voluto fortemente da Salandro e Sonnino, che sono i due governanti, uno presidente del primo ministro e l'altro ministro degli esteri, potentissimo Sonnino, i quali appunto giocano per mesi su due tavoli, da una parte con gli imperi centrali, ma dall'altra appunto con gli stati dell'intesa, e che hanno un progetto ben preciso di Italia. Insomma, sono stufi di questa immagine dell'Italietta e pensano che attraverso l'entrata in guerra, attraverso la partecipazione alla guerra, si potrà ottenere dei domini territoriali tali da innalzare l'Italia a una potenza di primo piano. Hanno cioè un'idea imperialistica dell'Italia. L'Italia deve diventare, attraverso appunto questa prova del fuoco, la dominatrice del Mediterraneo. Questo è il progetto che sta alla base del Patto di Londra. E quindi si vogliono dei confini sicuri, secondo la geopolitica del tempo, a nord, e conta poco se questi confini sicuri sono in terra tedesca, conta nulla. Si vogliono soprattutto poi possedimenti territoriali lungo il bacino del Mediterraneo, e quindi Dalmazia, quindi Albania, quindi porti della Turchia, quindi porti del possedimenti territoriali in Africa, in modo appunto da uscire dalla guerra con un possedimenti territoriali tali da far assurgere all'Italia un posto di primo piano nell'Europa che sarebbe uscita dalla guerra. Ecco, questo. Naturalmente nel dopoguerra tutto questo progetto non si attua, per molti motivi che non stiamo qui a dirlo, ma tutti questi possedimenti territoriali, a parte appunto l'Alto Adige e i confini al Brennero, non si avranno. E quindi si dimentica come si è entrato in guerra, si dimentica il Patto di Londra, ci si racconta ancora che fu una guerra risorgimentale scatenata per riunire l'Italia, per realizzare il sogno di Mazzini, eccetera, eccetera. E quindi questo è un primo elemento, un primo, come dire, mattoncino nella costruzione mitologica di questa immagine della guerra. E la seconda operazione che si fa è quella di togliere, cancellare l'orrore, togliere drammaticità alla guerra, restituire un racconto della guerra addomesticato, innanzitutto attraverso un'operazione lessicale. Non fu un macello la guerra, non fu un orrore, gli uomini non caddero uccisi, sterminati, distrutti dalle bombarde, dagli shrapnel, ma si sacrificarono. La guerra non fu appunto quello sterminio di cui abbiamo detto anche prima, ma fu invece un sacrificio per la patria. E quindi attraverso questa operazione lessicale e però anche sacralizzante si aggiunge un altro mattone appunto a questa costruzione mitica della guerra. E poi c'è anche qualcos'altro, ci sono i racconti degli alpini, c'è la prova virile, c'è il popolo italiano che è diventato tale popolo, si è riconosciuto in una nazione nelle trincee. Quindi anche qui, come dire, si cancella il fatto che la guerra fu divisiva. Fu divisiva dall'inizio tra interventisti e neutralisti, continuerà a essere divisiva tra operai e contadini, continuerà a essere divisiva tra ufficiali e soldati, continuerà a essere divisiva dopo. E si cancella. La guerra invece unisce. La guerra ha unito il popolo italiano, l'ha fatto diventare più maturo, quelli del nord hanno conosciuti quelli del sud e viceversa, i dialetti si sono in qualche modo amalgamati, hanno imparato la lingua italiana, hanno imparato a scrivere, dalle trincee è sorto un popolo nuovo. Questo è anche il racconto che farà il fascismo e su cui fonderà anche la sua egemonia. Ecco, ma anche questo mette un mattoncino a questa costruzione mitica. Ecco, allora quando parliamo di mito della Grande Guerra, parliamo di un racconto che dentro di sé ha tutti questi elementi di cui vi ho detto qualcosa, ma anche altri, ed è un racconto che poi viene tradotto, volgarizzato, dialettizzato in molte versioni, nella scuola, vi ho detto, nei canti della montagna, nelle cerimonie appunto degli alpini, eccetera, eccetera. Irresistibile questa memoria patriottica e nazionalistica? No, nell'immediato dopoguerra c'è una contromemoria, si fa sentire la contromemoria dei socialisti in modo particolare. Ancora nel 19, sulle pagine per avanti, a partire dal luglio del 19, quando appunto la censura viene abolita, i socialisti raccontano invece l'altra faccia della luna, l'altra faccia della guerra, la guerra come orrore, la guerra non mitica, ma quella sterminatrice, quella che ha ucciso migliaia e migliaia e centinaia di migliaia di uomini, e lo fa attraverso le testimonianze dei reduci, reduci socialisti, reduci che erano stati messi in galera, che si erano rifiutati di sparare, oppure che erano stati mutilati. E il giornale ancora nel luglio, nell'agosto, nel settembre del 19 si riempie di testimonianze, di lettere. Sono centinaia, sono migliaia le lettere che vengono solo in parte pubblicate sul giornale. E lì per la prima volta gli italiani scoprono come è stata condotta la guerra, chi erano i generali, chi fu Cadorna, chi fu il Graziani, scoprono per la prima volta appunto i bollettini con cui Cadorna ordinava la decimazione dei soldati appunto che si erano ribellati, che avevano tardato ad uscire dalla trincea, che avevano che si erano resi colpevoli insomma anche di trasgressioni anche di lieve entità e così via, insomma, le decimazioni, le fucilazioni improprie di Graziani che condusse durante Caporetto, durante i fatti di Caporetto. Per la prima volta quindi gli italiani vengono a conoscere appunto la parte più oscura, ecco, della guerra. Sono tutte denunce che poi noi potremo leggere, o abbiamo letto, molti anni dopo, molte decine di anni dopo, soltanto nel 68, nel libro di Monticone e Porcella, Plotone di esecuzione, e siamo nel 68, e lì leggiamo le stesse denunce. Naturalmente sono due storici, uno è un giornalista che sa di storia, l'altro è uno storico cattolico, che costruiscono questo libro sulla base degli atti processuali, delle sentenze, non sulla base di testimonianze personali, e però la conclusione è la stessa. Ecco, questa contromemoria socialista però vuole essere più totalizzante, più larga, e quindi i socialisti danno vita anche a una lega proletaria degli orfani, delle vedove, contrapponendola appunto alle associazioni dei reduci. Anche i socialisti vogliono costruire i loro monumenti, che sono più piccoli, che sono più modesti, mettono delle lapidi là dove ci sono i grandi monumenti o i grandi monumenti, sia ai caduti, vogliono demistificare anche il lessico, e quindi sulle loro lapidi non usano la parola caduti. Caduti non vuol dire nulla, i soldati sono stati uccisi. Ecco, io uso questa parola, ai soldati uccisi, ai soldati massacrati. E anche dal punto di vista dei giornali, dei libri, cercano di far uscire una letteratura internazionale che si opponga, che sia da controveleno alla letteratura patriottica che nei primi anni 20 esce in Italia. Ma naturalmente tutta questa operazione, tutta questa costruzione di una contromemoria avrà la possibilità di vivere per pochi anni, insomma, già nel 24 le lapidi non esistono più, vengono tutte divelte da squadracce fasciste, vengono tutte rotte, quindi noi adesso non potremmo più vederne neanche una di queste lapidi nelle piazze italiane. Quindi il mio lavoro è stato solamente un lavoro di archivio. Nel 26 scompare qualsiasi traccia di contromemoria. E quindi avrà lungo corso la memoria patriottica, quella mitica, quella nazionalista. Su questo volevo dire qualcosa del mondo cattolico, perché il mito della Grande Guerra è un mito sacro. Da subito, insomma, il racconto della guerra viene proiettato nel mondo sacro, il sacrificio, il martirio, il sangue che redime, la redenzione. Tutto il racconto della guerra è punteggiato da questi termini che provengono dal mondo cattolico, dal mondo della religione, meglio. E quindi questa santificazione della guerra, che prima è una santificazione fatta appunto dai giornalisti, dai gazzettieri, dai propagandisti, dagli uomini che si interessano delle comunicazioni, eccetera, eccetera, e però a questa storia sacra per via della religione della patria si affianca o addirittura si innesta anche una versione religiosa del mondo cattolico. E non dobbiamo pensare che siano soltanto i preti nazionalisti a fare questa operazione. Sono in prima fila i preti che dopo consideriamo progressisti. Io mi soffermo in modo particolare sulla figura di Don Mazzolari. Don Mazzolari fu un prete anticipatore di tutte le novità del Vaticano II. Noi lo consideriamo un prete del dissenso, anzi quasi in qualche modo un profeta, e negli anni 50 fu autore di un libro audacissimo intitolato semplicemente Non uccidere, in cui, pubblicato anonimamente perché non poteva, fu messo all'indice, in cui conduce una polemica molto radicale contro la teologia della guerra giusta, ancora in vigore. E però durante la Prima Guerra Mondiale fu un interventista, insieme a tanti cattolici cosiddetti democratici, volle in modo fervoroso la guerra. Cercò anche di diventare cappellano militare, divenne tale, ritornò e nei primi anni del dopoguerra condusse anche una sua battaglia per il ricordo della Grande Guerra, per un ricordo mitico, per un ricordo religioso. anche per lui la Grande Guerra era qualcosa di sacro e di religioso. E pensate che, insomma, una delle sue frasi più note, più ripetute perlomeno nelle sue omelie, era questa, e cioè che nell'idea di patria c'è qualcosa di divino. Allora, se la mettiamo così, è evidente che qualsiasi gesto fatto per la patria è qualcosa di sacro, la sacralizzazione della patria. Noi adesso, cattolici o non cattolici, religiosi o non religiosi, a noi sembrerebbe un sacrilegio una frase di questo genere. Eppure un personaggio come Don Mazzolari la diceva, la ripeteva, la affermava, la divulgava, la faceva entrare anche nelle teste della gente comune. E poi via, insomma, negli anni 30 racconto come si sviluppa una specie di antagonismo tra mondo cattolico e fascisti, tra giovani cattolici dell'Azione cattolica e giovani fascisti delle organizzazioni giovanili, proprio sul tema della Grande Guerra. Chi era più patriottico? Cattolici o fascisti? Chi si era distinto nella prima guerra? I cattolici e i fascisti? E i cattolici recuperano appunto in quegli anni le memorie, i profili biografici anche appunto degli eroi santi, dei martiri santi, cioè dei soldati che si erano conquistati un posto, una medaglia, una citazione al valore, perché erano caduti appunto per la patria, ma nello stesso tempo erano caduti per una patria che volevano più cattolica. E qui si distingue appunto le due narrazioni altrettanto mitiche e altrettanto sante, quella dei fascisti, no? I cui eroi erano caduti per un'Italia più grande, e quella cattolica, che i cui eroi erano caduti non solo per un'Italia più grande ma anche più pura. E vedete, sì, appunto quello che dicevi tu prima delle trasformazioni, delle mutazioni, ecco, la memoria pubblica è veramente qualcosa di molto plastico, oppure meglio, di molto malleabile. Si può plasmare, prende forme diverse, si allarga, si restringe. Ecco, mi soffermo molto sulla scuola, l'ho citata prima, e voglio dire qualcosa di più, perché sulla scuola fascista abbiamo spesso un'idea, come dire, riduttiva. Pensiamo a una scuola piuttosto severa, vabbè, può essere, ma anche noiosa oppure ripetitiva, e invece no, fu più efficace di quello che pensiamo. Restiamo sul terreno del ricordo, della memoria della Grande Guerra. Cos'era previsto per il 4 novembre? Cos'era previsto per il 24 maggio? Non solo, come dire, la ripetizione, la lettura, la lezione, l'apprendimento dei fatti. No, i bambini venivano coinvolti anche emotivamente. Era una scuola fortemente passionale e emotiva. I bambini venivano messi in gioco. Per il 24 maggio, per esempio, venivano fatti uscire dalla scuola, venivano condotti nelle case dei reduci, andavano a intervistare i mutilati, raccoglievano le loro interviste, le trascrivevano sui giornalini, oppure facevano la biografia, andavano a raccogliere notizie circa i caduti a cui erano intitolate le loro classi. Scrivevano dei piccoli libricini, scrivevano alle mamme sante, per esempio, alla mamma di Fabio Filzi, alla mamma di Chiesa, le invitavano, in classe e facevano, andavano a pranzo insieme, cioè i bambini erano, come dire, messi a contatto diretto con chi era stato protagonista della guerra, con chi poteva comunicare direttamente i ricordi in prima persona. Si mettevano quindi in circolazione umori, come dire, passioni, emozioni. Era una scuola veramente coinvolgente, veramente alla radice, insomma, mettevano al centro dell'apprendimento il bambino e quindi utilizzano i metodi della scuola attiva, questi metodi della scuola attiva che erano stati realizzati evoluti nelle democrazie inglesi, americane, eccetera, vengono insomma adottate dalla scuola del fascismo ancora nel 23, ancora con la riforma Gentile, e vengono poi piegati verso l'indottrinamento dei bambini e sono, come dire, degli strumenti straordinari. Certo, erano nati per altri scopi e per altre funzioni, invece si piegano poi all'indottrinamento. Ecco, non mi fermo lì, insomma, la scommessa è stata quella di continuare ad analizzare questa memoria anche nel secondo dopoguerra, anche negli anni 50, anche negli anni insomma più vicini a noi. Insomma, gli studi sul fascismo, eccetera, sono numerosi, quindi avevo anche buon gioco. Parlare di grande guerra, di memoria della grande guerra negli anni 40 e 50 o 60 o 70 è stato sicuramente più difficile. Ma anche molto 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 interessante, insomma. Intanto c'è la continuità di cui diceva prima Stefano. Non è che tutto cambia nel 46, non è vero per nulla. Certo, non si parla più di memoria forse sacra, non si parla più di Italia più grande, le cose sono diverse, però la memoria rimane quella patriottica, rimane il ricordo della guerra giusta, di una guerra risorgimentale, è la quarta guerra del risorgimento, insomma. All'interno di un quadro politico molto, molto teso, come era quello degli anni 40 e degli anni 50, quello della guerra fredda, all'interno di questa contrapposizione molto radicale, molto, molto dura, molto violenta tra le sinistre e la Democrazia Cristiana in particolare, anche il terreno del ricordo pubblico della Grande Guerra, anche su quel terreno avviene un confronto molto ravvicinato. Ne ha parlato prima, accennato prima Stefano, ma vale la pena di riprendere perché è interessante, perché uno potrebbe anche pensare, o meglio noi potremmo anche pensare, che nel 1946 il Partito Socialista, Partito Comunista a maggior ragione, insomma, avesse tutte le possibilità e anche le ragioni per riprendere in mano quella contromemoria affossata dal fascismo nel 26. Tutte quelle storie, tutte quelle denunce, tutta quella immagine, tutta quella, come dire, radicalità antimilitarista espressa nei primi anni 20, dove è andata a finire? Però nel primo dopoguerra né il Partito Comunista né il Partito Socialista riprende in mano quella memoria lì rimane assolutamente negata, rimossa. E perché questo? Innanzitutto perché sono cambiate le persone. Il leader del Partito Socialista è Nenni. Nenni, durante la Prima Guerra Mondiale, era un repubblicano ferocemente interventista, ferocemente antisocialista, È un repubblicano che va in guerra come volontario, che si ammala, che ritorna a Bologna, che in Bologna dirige un giornale, e quando dico ferocemente, perché lo spiega lui in una sua lettera autobiografica e in parte autocritica, e a Bologna appunto conduce una campagna di stampa al limite dello squadrismo contro il sindaco socialista di Bologna. Questo è Nenni durante la guerra. Si avvicina al Partito Socialista soltanto nei primi anni 20, diventa socialista nel 22, e quindi dopo, certo, antifascista, ha una carriera di tutto rispetto, di tutto onore, e su questo non c'è alcun dubbio. Ma nel 46 non si può chiedere a Nenni, vero, di in qualche modo di incaricarsi di riscoprire questa memoria antimilitarista e antiinterventista e neutralista o pacifista eccetera eccetera, e quindi lui non lo fa. Ma anche ormai i dirigenti, insomma, i capi del partito, anche i capi, sono cambiati. La vecchia direzione del PSI era morta tutta, l'Alberi era morto ancora nel 26, e insomma la vecchia guardia era cambiata, il Partito Socialista aveva cambiato pelle. Il Partito Comunista era lontano di per sé da quella quella memoria, ma anche lui non si incarica di recuperarla. E poi, insomma, appunto, la guerra fredda obbliga a strumentalizzare anche appunto questi racconti patriottici, e quindi le sinistre diventa patriottiche.